cultura che non ti aspetti.
Giostre, cioccolato, fotografie belle époque luganesi e Big Mac oggi a K. Arriviamo un po' in ritardo con la sigla, sono le 5. Oh, è già partita la musica. La fermiamo subito, anzi la lasciamo sotto, la sfumiamo rapidamente. Scusate, il primo inghippo tecnico di oggi, speriamo anche l'unico. Io sono Marco Pagani, questo è K. Dicevamo, arriviamo un po' in ritardo con il sommario di questa puntata, ma lo facciamo anche con piacere quando possiamo ascoltare prima di noi arrangiamenti e concerti dal vivo come quello con Iannacci che abbiamo appena sentito. Sono le 5-3 minuti, quindi rapidissimo sul sommario di oggi. Tra poco ci spostiamo in Polesine, dove forse non tutti sanno che vengono costruiti l'80% delle giostre che poi vengono vendute ai circhi, ai giostrai di tutto il mondo. Ne parleremo con la curatrice del Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino. Alle 5:20 poi con Luigi Maria Di Corato ci occupiamo di una mostra fotografica a Palazzo Civico che esplora la Lugano della Belle Époque. Alle 5:35 parte la nostra nuova serie agostana, i libri di Nero su Bianco, che andrà in onda fino al 28 agosto in K. Sono vari interlocutori, interlocutrici che ci parleranno dei libri che meritano di accompagnare la nostra estate, o almeno il nostro mese di agosto. Poi K e Libertà, l'appuntamento con l'editoriale di oggi dedicato al Big Mac, inteso come indice di potere di acquisto delle varie valute, un indice che compie 40 anni proprio in questi giorni. E per finire alle 18 i consigli, parliamo di Chocolat Suisse e Maillet con i due curatori e autori di questo libro, Daniele Foletti e Danilo Marzoli. E poi per finire alle 18:15 inizia anche oggi un'altra novità, se vogliamo, che ci accompagnerà fino alla fine di agosto, ovvero la replica ogni giorno degli appuntamenti che abbiamo selezionato, secondo noi, più divertenti, di quella serie di qualche mese fa intitolata Senza Vergogna, nella quale personaggi, persone celebri della Svizzera italiana si sono messe in gioco qui allo studio di Rete 2, raccontandoci di quale canzone andavano matte da giovani, ma deve essere anche una canzone della quale è molto difficile andare orgogliosi. Vedremo un po' di che si tratta giorno per giorno, sono veramente alcune veramente esilaranti. Comunque, Yo Tu El con Patria y Vida è il primo brano di oggi, dopo recupereremo anche quello che era partito per sbaglio all'inizio di questo sommario, che è Anaï Renault con I'll Remember April. Comunque questo è Yo Tu El, Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancado dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos seres. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruye.
plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, y esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Non è un brano come gli altri, questo Patria e Vida, che veniva fuori in maniera un po' spontanea come collaborazione tra, scusate, tra diversi cantanti e autori e artisti cubani espatriati all'estero, esiliati all'estero, durante le proteste antigovernative del 2021. Il titolo Patria e Vida si rifà evidentemente, gioca con il celebre motto Patria o Muerte, spesso usato da Fidel Castro nei suoi discorsi storici. Un testo durissimo che merita anche di essere riletto e raccontato, magari anche tradotto in italiano. Vedremo se succederà. Voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo nel Polesine, a Bergantino per la precisione, per parlare di giostra. Giostra, ma in vario senso, perché parliamo anche di ruote panoramiche, otto volanti, giostre classiche, giostre più moderne. Forse non tutti sanno che l'80% delle attrazioni da Luna Park in tutta Europa vengono costruite proprio nel Polesine, in Veneto, qui vicino, a Bergantino proprio, e nei comuni adiacenti. Così riporta un recente articolo uscito su Repubblica, firmato da Alessandro De Pascale. Allora, intanto vogliamo capire come mai proprio qui si è diffusa questa industria insolita, perché a Bergantino si trova anche il Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare. E allora da qui partiamo, direi. Siamo in collegamento e la saluto con la direttrice e curatrice del museo, Elvia Arcellaschi. Buonasera Arcellaschi e benvenuta qui a K.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, la domanda che lasciavo in sospeso è come mai proprio qui, come mai in Polesine si è diffusa l'industria e si è sviluppata una competenza che ha pochi competitori diretti nei confronti delle attrazioni per il divertimento. Come è iniziato tutto questo?
Ecco, possiamo dire che la giostra è arrivata in Polesine, nel Polesine povero degli anni 20 del Novecento, ed è arrivata per fame, come alternativa alle migrazioni in un territorio martoriato da alluvioni, periodi di siccità, scarsità di raccolti. Pensate che i pionieri di questo mestiere, proprio a Bergantino, sono stati due meccanici di biciclette che erano in gravissime difficoltà economiche e che per arrotondare i loro scarsissimi guadagni hanno iniziato a frequentare le fiere di paese dei dintorni con dei dolci fatti in casa dalle mogli, e così hanno incontrato le giostre, e da cui rimasero affascinati in modo particolare da un'autopista che veniva da Milano e che era una novità per quell'epoca, e la copiarono, la riprodussero e con quella si misero in viaggio, aprendo la strada a tante altre famiglie che li imitarono. una decina di famiglie tra le due guerre e molti di più nel secondo dopoguerra. Siamo arrivati a contare 105 famiglie di spettacolisti itineranti di Bergantino negli anni 80 su una popolazione di 3.000 abitanti, quindi un traguardo che non si trova in nessun altro paese. Ecco.
Quindi non solo produzione ma anche portare in giro le giostre, fare i giostrai, un mestiere ormai,
esatto,
non dico scomparso, ma sicuramente ammantato di un'atmosfera poetica un po' felliniana. Come si racconta questa storia negli spazi del vostro museo? C'è magari in particolare qualche pezzo del quale andate più fieri?
Sì, allora diciamo che è proprio così, la prima attività che arriva è quella dello spettacolo viaggiante, che poi porta pian pianino alla nascita invece dell'attività costruttiva delle giostre, che oggi è il fiore all'occhiello del nostro territorio. E tutto questo viene raccontato all'interno del museo grazie ad un lavoro di ricerca storico-antropologica che è stato fatto negli anni, con la raccolta proprio di interviste e testimonianze di vita. Quindi è un racconto per immagini, con il supporto però di manufatti artistici e di oggetti originali d'epoca. E il bello di questo del museo, del racconto che viene fatto all'interno del museo, è che la storia locale si inserisce nella storia millenaria della fiera. Ecco. E tra gli oggetti più preziosi che esponiamo c'è una ricca collezione di strumenti di musica meccanica di fine 800 che sono tutti perfettamente funzionanti e che stupiscono tutti i visitatori del museo, dai piccoli agli adulti, agli anziani. Ecco.
Citava quindi queste affascinanti macchine di due secoli fa, ormai lo possiamo dire. E come si sono evolute allora nell'ultimo secolo le attrazioni per il divertimento, dalle fiere tradizionali ai Luna Park, ai moderni parchi di divertimento? Che cosa è cambiato?
Guardi, nelle fiere tradizionali, proprio quelle degli inizi, le prime giostre erano mosse a mano o alimentate con motore a vapore. Ecco, noi ci siamo inseriti in questa storia in tempi molto più recenti, come dicevamo prima. E però sì, si è partiti da giostre fatte da artigiani, da falegnami che hanno convertito la loro attività al mondo delle giostre, a costruire oggi giostre estreme, le cosiddette giostre adrenaliniche. Tantissime ruote panoramiche vengono prodotte qua all'interno del nostro distretto e poi ci sono diverse tipologie di attrazioni per famiglie, ecco, che vengono esportate un po' in tutto il mondo. A Bergantino abbiamo anche l'inventore della giostra aeroplani, ecco, che è stata proprio costruita per la prima volta qui a Bergantino negli anni 50.
Che sarebbe una specie di ottovolante? Che cos'è la giostra aeroplani?
La giostra aeroplani sono tanti aeroplanini collegati a dei bracci meccanici che si sollevano e si abbassano. Inizialmente funzionava con pistoni idraulici, adesso ha dei meccanismi di salita e di discesa molto più veloci, ecco, perché poi i vari costruttori hanno portato modifiche nel tempo. Poi è diventato anche telecombattimento, non so se si ricorda, se ha mai visto questa giostra.
Ci giocavo, ci salivo da bambino.
Me la ricordo, ecco, sì. Quella alle sue origini qua in Veneto.
Ma pensando. Ma a proposito di questo tipo di giostre, anche le più complesse immagino da costruire, che competenze ci devono essere? Che competenze attira questo distretto anche dal punto di vista meccanico, ingegneristico, di fantasia anche nel progettare, nell'immaginare nuove forme di intrattenimento di questo tipo?
Sì, è una manodopera altamente specializzata, qui si spazia dall'ingegneria meccanica, ci sono i maestri carpentieri che lavorano appunto la carpenteria, ma c'è l'idraulica, la pneumatica, l'elettronica e l'elettrotecnica, perché ovviamente anche le giostre sono manovrate da centraline elettroniche e sono illuminate nei modi più disparati, e poi l'importanza delle decorazioni, perché ogni giostra è decorata a mano da decoratori che con la loro fantasia creano anche modelli unici, insomma, e tutto questo con dietro uno studio soprattutto rivolto alla sicurezza dei passeggeri, che è all'attenzione ovviamente di qualsiasi progettazione. Quindi è un lavoro artigianale di precisione e di altissimo livello tecnologico.
Io ringrazio Elvia Arcellaschi del Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino, che direi, dopo questi pochi minuti di conversazione, sicuramente merita un viaggio e una visita, perché è veramente un mondo affascinante. Grazie mille per avercelo raccontato, a risentirci.
Grazie, grazie, buona serata.
This lovely day will lengthen into evening. We'll say goodbye to all we've ever had. Alone where we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new, but I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. This lovely day will lengthen into evening. We'll say goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new, but I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you.
I Remember April, un po' di jazz qui su Rete 2, 17:21 minuti. Una mostra fotografica al Palazzo Civico esplora la Lugano della Belle Époque. Sono scatti realizzati dal turista olandese Herman Albrecht in Singa tra il 1892 e il 1901, che offrono uno sguardo unico sulla città, soggetti che si distanziano dagli stereotipi della fotografia di quel tempo, che ritraggono in maniera onesta la vita e la realtà cittadina di quegli anni. per presentare questa mostra fotografica che è già aperta da un po', ma ci piace raccontarla anche perché questo poi è un momento in cui l'agosto viene dominato dal Festival di Locarno a partire da domani e quindi è bello anche avere delle alternative, delle possibilità culturali differenti. Io saluto Luigi Maria Di Corato, direttore di Visione Cultura della città di Lugano e co-curatore di questo allestimento dal titolo Lugano Belle Époque, lo sguardo inedito di InSing. Buonasera Di Corato, ben trovato qui a K.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, partiamo da due coordinate biografiche. Chi era Hermann Albrecht InSinger e che cosa lo ha portato a visitare il Ticino della fine dell'Ottocento e la Lugano di quegli anni?
InSinger era un viaggiatore innanzitutto, aveva un'impresa familiare di grande successo in quegli anni, era olandese e ha avuto dei ruoli di rilievo nella politica locale e nazionale di quegli anni lì, ma a un certo punto decide di fare il fotografo, si trasferisce a Parigi e coltiva la passione per la fotografia secondo due punti di vista. La fotografia, diciamo così, una volta si chiamava istantanea, in realtà i tempi di esposizione erano piuttosto lunghi, però con delle camere portatili, e la stereoscopia. La stereoscopia permetteva di fare due scatti quasi contemporanei con un solo click e di vedere delle immagini che noi oggi diremmo in 3D, perché di fatto la sovrapposizione che il nostro cervello fa dei due scatti le rende tridimensionali.
E mi ricordo tra l'altro di aver visto anche in qualche film, tipo i film dell'Ottocento, quelli in costume, lo stereoscopio, che era proprio un apparecchio che si poteva, magari con un penne o con una monetina, utilizzare per guardare dentro in questo specie di binocolo. C'erano alcune fotografie in trasparenza con una fonte di luce esterna e avevi proprio la possibilità di guardare queste che allora erano una tecnologia che faceva veramente gridare all'entusiasmo per il futuro. Come siete venuti a conoscenza di questi scatti? Come vi siete incontrati con InSinger?
Ma ci ha catturato immediatamente. InSinger aveva realizzato, come ci diceva poco fa, una serie di servizi fotografici con le sue diavolerie, chiamiamole così, moderne, tra il 1892 e il 1901, viaggiando per la Svizzera e passando da Lugano. Si era innamorato della nostra città e l'archivio di InSinger è finito per traversie strane della vita allo Stadtarchiv di Bielefeld, quindi di una cittadina della Vestfalia. Abbiamo saputo di questo archivio e del fatto che ci fossero delle foto su Lugano per caso, perché una delle ricercatrici dell'archivio di Stato ci ha telefonato per chiederci una mano nel decifrare i contenuti di queste immagini che ricordavano la Svizzera, probabilmente la Svizzera italiana perché erano in italiano, ma non sapeva esattamente di che cosa parlassero. E abbiamo scoperto circa 300 scatti inediti, straordinariamente belli proprio dal punto di vista della qualità, della Lugano, ma soprattutto della gente di Lugano, perché lui aveva uno sguardo particolare, non faceva cartoline, non si interessava solo ai paesaggi, anche se non possono mancare, ma si è concentrato sui volti delle persone che vivevano a Lugano in quegli anni, sono gli anni della Belle Époque, e quindi incrocia sia le persone comuni che incrociava per la strada. Lui soggiornava allo Splendide, spesso dal giardino dello Splendide fotografava proprio i passanti, e poi si tuffava tra le nostre vie, nei mercati, tra le piazze. E devo dire che sono proprio scene di lavoro e momenti di vita quotidiana che si intessono ovviamente anche alle vedute, anche ai paesaggi più tradizionali.
Quando io personalmente guardo alle fotografie, alle miniature, alle stampe di quell'epoca, penso sempre quanta bellezza abbiamo perso, a quanta bellezza abbiamo rinunciato, pur ovviamente facendo la tara sul fatto che la qualità della vita per la maggioranza della popolazione fosse enormemente più dura, più difficile di oggi. Ma in generale che immagine di Lugano emerge da queste foto?
Guardi, è interessantissimo notare due particolari che apparentemente sono insignificanti. In alcune immagini ci sono degli operai che stanno montando dei cavi dell'elettricità. Non è nient'altro ovviamente con tono ironico, che l'installazione della luce pubblica. Quindi arriva la luce elettrica nelle nostre strade, quindi le strade passano da un'illuminazione ad olio, a carburo, ad un'illuminazione elettrica, e negli stessi anni, l'abbiamo celebrato proprio anche nella mostra, arriva anche l'acqua potabile, perché si inaugura questa magnifica fontana nel 1898, che è la Fontana Bossi, proprio in Piazza Rezzonico, che abbiamo restaurato in occasione di questa mostra, che suggella l'arrivo dell'acqua potabile. Quindi immaginatevi, in uno scorcio di anni, a fine 800, arriva la luce elettrica e l'acqua potabile. Ovvio che siamo anche negli anni in cui Pasteur ci aiuta a rendere più salubri i cibi e le nostre bevande, però questi tre dettagli insieme segnano l'arrivo dell'era moderna, quindi non solo per il calcestruzzo che conosciamo oggi, ma per una qualità della vita che effettivamente fa un salto in avanti notevole.
Sì, poi di lì a poco spariranno i quartieri un po' malfamati che c'erano lì dietro all'Hotel Splendid. Lugano cambierà faccia e si avvicinerà molto a quello che vediamo oggi. C'è una foto su tutte che l'ha colpita di Corato, di questa mostra?
Guardi, c'è una foto che abbiamo utilizzato anche per la comunicazione, dove c'è una lavandaia che sta lavando i panni proprio davanti a proprio alla nostra amatissima ex Piazza Grande, quindi a Piazza Riforma. Guarda direttamente in macchina, la foto è probabilmente presa da una barca, ma ci fa ben capire che quello che effettivamente sta per accadere, sta per scomparire la Lugano dell'Ottocento, sta per arrivare quella del Novecento, ed è proprio per quello che la mostra di Insinger ci sembrava importante, perché lo faceva con la foto stereoscopica, che è la nonna, diciamo, del 3D.
Quindi
abbiamo anche usato l'occasione per fare un modello 3D del castello di Trevano, che nel 1901 riavviava le sue attività diventando le Château de la Musique, quindi l'anno in cui Insinger fa il suo ultimo servizio e anche l'anno in cui arriva Louis Lombard e apre questa stagione di concerti che fa di Lugano la città del primo grande festival musicale in Svizzera. Quindi è veramente un segno del tempo.
Castello di Trevano e mi evoca ricordi importanti e torniamo a quello che dicevo prima, quanta bellezza che abbiamo perduto. Vabbè, salutiamoci con un sospiro, ma anche con il piacere di andare sicuramente a vedere questa splendida mostra al Civico di Lugano, al Palazzo Civico. Grazie mille di Corato, a risentirci a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá, verdilinho, acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papacapim, assanhaço, pajéu, grau na caboculinho, já não vejo mais nenhum. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Ei, boiada, ei, povão, pisa no
roubar nem matar. O pobre foi condenado, mesmo assim ainda canta. Som preto, canário pardo. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Periquito, patativa, curió e azulão. Ex-chechel da bananeira lá no alto do sertão. Como pode o passarinho viver preso na gaiola?
João Selva con Passarinho. Siamo alle 17:39 minuti, parte una nuova serie che ci accompagnerà fino al 28 di agosto. Sono i libri di Nero su Bianco della trasmissione televisiva in onda ogni domenica alle 18:30, che adesso è in pausa e tornerà con la nuova stagione in autunno, sempre curata da Rachele Bianchi Porro. Ogni domenica lettrici, lettori, esperti consiglieranno il libro della settimana, spaziando tra i generi e intercettando anche letture poco frequentate. E allora per il mese di agosto qui a K vi riproponiamo i consigli letterari della stagione invece appena trascorsa di Nero su Bianco. Insieme a Rachele Bianchi Porro, anche Moira Bubola, Andrea Fazioli, Claudio Visentin e Michele Serra ci fanno conoscere quei libri che hanno fatto parlare di sé in modi diversi, o perché apprezzati dalla critica, o perché ignorati magari in quanto prime opere di autori ancora non conosciuti, o ancora perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Buona lettura, quindi sentiamo intanto il consiglio di oggi.
Perché la vita adulta non è come ce l'eravamo raccontata? Perché le cose non sono andate come speravamo? Sono domande molto semplici, ma che, ci scommetto, almeno una volta ciascuno di noi si è posto. E sono le domande che attraversano Wellness, romanzo bestseller di Nathan Hill, pubblicato in italiano da Rizzoli e finito al centro di un passaparola social estremamente longevo. Un libro molto lungo, certamente ambizioso, ma anche molto godibile e forse, per usare una brutta parola, importante. Un libro che mette al centro proprio questa distanza tra aspettative e realtà. La storia comincia negli anni 90. Jack ed Elizabeth vivono in due appartamenti, uno di fronte all'altro, e si osservano dalle rispettive finestre. Sono giovani, si innamorano, condividono sogni, ambizioni e l'idea, abbastanza comune a quell'età, che il futuro abbia una direzione precisa. Quando li ritroviamo, 20 anni dopo, ecco che sono sposati, hanno costruito una vita insieme e stanno affrontando uno dei grandi simboli della maturità, l'acquisto di una casa. Una casa che dovrebbe rappresentare stabilità, sicurezza, realizzazione e che invece, per una serie di circostanze, non riusciranno nemmeno ad abitare. È da qui che prende davvero forma il romanzo, perché la casa in Wellness non è soltanto un luogo, è il simbolo di tutte le aspettative che accumuliamo nel corso degli anni. Wellness, una parola che oggi conosciamo benissimo, che indica il benessere ma anche tutto ciò che gli ruota attorno, l'imperativo di dover stare bene, di dover trovare equilibrio, di dover lavorare continuamente su di sé. E la storia della coppia diventa così anche molto altro. Diventa una storia che tocca la famiglia, la carriera, le scelte personali, il modo in cui ci immaginiamo adulti e il modo in cui poi, concretamente, lo diventiamo. E allora ecco che molte delle certezze che appartenevano alle generazioni precedenti in questa narrazione sembrano incrinarsi del tutto, forse spezzarsi. Le idee di successo, di stabilità, di felicità non sono più così lineari e quello che emerge è una vita meno ordinata, più difficile da leggere con categorie semplici. Quella che leggiamo allora è una storia d'amore, però sono anche due storie individuali che si intrecciano e si allontanano. È il racconto di una relazione, ma anche il racconto di due persone che cercano di capire chi sono diventate nel tempo. E lungo le oltre 700 pagine del romanzo, Nathan Hill ha il pregio di non semplificare, di non dare risposte facili, ma di provare a raccontare con precisione come tutti quanti siamo arrivati qui.
Una prima puntata con la voce di Rachele Bianchi Porro di questa riproposizione di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, dal giallo passando per i viaggi, approderemo anche a letture pacificanti, a graphic novel. Ogni stato d'animo ha bisogno di un libro e K, quindi fino al 28 di agosto, tenterà di dare una risposta alle necessità del pubblico lettore. David Bowie con Life on Mars.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
David Bowie, Life on Mars, un classico. Il prossimo brano è la Reverend Peyton's Big Dan Band con One Dime Blues.
I'm broke and I ain't got a dime. I'm broke. Everybody get that old hard look sometime. And I stand on East Carroll Street one day. Stand on East Carroll Street one day. I stand on East Carroll Street one day. One time all I had to my name.
Blues d'epoca, potremmo dire, questo riproposto dalla Reverend Peyton's Big Dan Band. Adesso sentiamo un brano tratto dal disco d'esordio dei Mau Mau, gruppo piemontese che ha un discreto successo anche in Svizzera italiana, si chiama Sauta Rebel, e poi a seguire Jealous Guy nella versione di Robin Ford.
Hello. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. And I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. No, no. I'm just a jealous guy. Just a jealous guy. I was feeling insecure. You didn't love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. Sorry that I made you cry. I didn't wanna hurt you. No, no. I'm just a jealous guy. Yeah, just a jealous guy.
17:58, proprio in quest'istante, è il momento di Cappa in Libertà, il nostro spazio d'opinione. Questa mattina il Corriere del Ticino proponeva a pagina 5 una traduzione di un pezzo dell'Economist dedicato all'indice Big Mac, che compie 40 anni. Due parole per spiegare di che si tratta. L'indice Big Mac è una specie di esperimento nato un po' per scherzo nell'86 che ha lo scopo di dire cosa si può comprare con tot soldi in paesi diversi. Il cosiddetto potere di acquisto di una moneta, e usa proprio il Big Mac, il panino di McDonald's, perché si tratta di una delle merci più diffuse in tutto il mondo e poi uguali in tutto il mondo. Quindi scopriamo ad esempio che con 100 dollari si possono comprare 16 Big Mac negli Stati Uniti e con 100 euro se ne possono comprare sempre 16 ma in Europa. Però qui c'è già qualcosa di strano, perché 100 dollari al cambio attuale farebbero 87 euro, quindi in teoria io dovrei poter comprare 16 Big Mac in Europa con 87 euro. Cioè 100 dollari, non con 100 euro che sono quasi 120 dollari. Insomma, l'indice Big Mac è un indicatore che ci aiuta a capire che i cambi monetari tra una valuta e l'altra non sempre ci dicono quanto quella valuta valga davvero, cosa ci posso comprare. E fin qui, che sia nato per scherzo o no, trovo che abbia una sua utilità. Vi risparmio le mie considerazioni personali sul Big Mac come cibo, un panino omologato con un gusto identico in tutto il mondo. Già solo per questo mi vengono i brividi. Quello però che mi convince meno di questo indice è il fatto che non tiene conto dei costi reali di un Big Mac. Costi che ovviamente non paga McDonald's, ma non li paga neanche chi li compra questi famosi 16 panini, ma che sono pagati da noi, dall'intera collettività globale, anche da chi non è mai entrato in un McDonald's. Perché il Big Mac non è solo un panino, ma è anche il simbolo di un'economia globale predatoria che costruisce economie di scala di dimensioni terrificanti, deforestando, favorendo allevamento intensivo a bassissimo costo con tutto il suo carico di sofferenza, sfruttando le persone a ogni livello e aggravando con le sue emissioni la crisi climatica globale. Se tutti questi fattori potessero essere monetizzati, quanto dovrebbe costare allora un Big Mac? Questa dovrebbe essere forse la domanda di partenza, la domanda che dovrebbe porsi ciascuno di noi ogni volta che entra in un McDonald's e compagnia bella, perché ovviamente McDonald's è solo un esempio. E sarebbe buona cosa anche cercare forse un indice che da un punto di vista etico fosse più digeribile. Round here we don't say come on. You know what we say? We say more.
again. Come on in my kitchen. The man I love I took for my best friend. The girl got slick and took him back again. Come on in my kitchen. You ought to come on in my kitchen. Cause it's going to be raining outdoors. My baby wasn't a jockey, but he sure taught me how to ride. But he sure taught me how to ride. He said, we gon' get it once in the middle, once from side to side. Hey, let me hear you say, mom. Baby, don't you wanna go? I said, mom.
Barbara Morrison con The Legacy, questo è un grande classico del blues, Sweet Home Chicago. 18 e 4 minuti, l'appuntamento con i consigli giusto tra un istante. Giusto tra un istante, dopo la nostra virgola, di che cosa parliamo oggi? Di un libro, in realtà parliamo anche di un ingrediente, ovvero del cioccolato. Pensate ad esempio alla vostra marca preferita, ammesso che ne abbiate una, e fate un attimo mente locale su quanto siano riconoscibili i loghi, quanto spesso l'involucro ha un colore ben preciso, scelto con quasi scientificamente, la forma della scritta, la grafica in particolare. Beh, la grafica è stata fondamentale anche in passato, non solo in questo presente. In particolare c'è stata un'epoca non lontana in cui si facevano realizzare delle insegne di metallo smaltato dai colori sgargianti, adatte a resistere per lungo tempo e a qualsiasi clima. Più la grafica era vistosa, più la tavoletta pubblicizzata e la sua azienda si imprimevano nelle menti dei consumatori. Ci sono poi anche altre variabili, ma in linea di massima possiamo dire che sia così. Un libro di Fontana Edizioni raccoglie le grafiche di questi cartelli attraverso i decenni in Svizzera. Si intitola Chocolat Suisse émaillé, cioè cioccolato svizzero smaltato. Gli autori sono Danilo Marzoli e Daniele Foletti. Per me è un piacere salutare quest'ultimo, Daniele Foletti, che è il nostro ospite di questa pagina. Buonasera e benvenuto.
Buonasera, grazie mille per l'invito e possiamo dare un cenno sul libro e un po' di storia, come è nato e il perché di questo libro.
Sì, anche più di un cenno direi. Io intanto approfitto per presentarla adeguatamente. Lei è collezionista storico e autore anche di birrifici storici ticinesi sulla storia passata e presente della birra in Ticino, sempre per Fontana Edizioni. Allora, io partirei intanto dal titolo di questo lavoro che avete fatto a quattro mani con Danilo Marzoli. Cioccolato svizzero smaltato, ci racconti un po' com'è nata l'idea, il titolo?
Ecco, la prima cosa che voglio dire, mi definisco uno storico collezionista e non un collezionista storico, perché il collezionista storico sembra un po' anche una cosa vecchiotta, no? È il vecchio storico, invece sono proprio lo storico che colleziona. E il collezionista a un dato punto quello che raccoglie non lo tiene sempre per sé, vuole farlo vedere. Quindi l'idea di questo libro è nata un po' dalle due collezioni, la mia e di Danilo, collezioni molto, molto ricercate, molto vecchie, perché io ho 65 anni e da quando avevo 20 anni che colleziono. Quindi puoi immaginare cosa si trovava negli anni nei solai, nelle cantine. Oggi non si trova più niente. Però ritornando al titolo, Chocolat Suisse Maillet, la prima cosa che si nota è il titolo in francese.
Sì.
Il libro è stato scritto in quattro lingue, ma il francese è la lingua del cioccolato, non è il tedesco. Non si dice Schweizerische Schokolade, ma si dice Chocolat Suisse. Ecco, anche perché i proprietari, i produttori erano più che altro dell'area francofona, quindi si usava il termine in francese. Émaillé proprio perché le due collezioni sul libro vengono messe in risalto proprio gli smalti pubblicitari, quelli che per esempio si vedono ancora da lontano rifatte, magari il cane San Bernardo della Suchard, il bambino della Velma, sono ancora riprodotti oggi, ma per oggetti tipo le scatole che contengono oggi questi cioccolati. Quindi quello che abbiamo messo in noi sul libro sono tutti oggetti d'epoca. Possiamo calcolare che vanno dal 1890, la prima pubblicità su smalto, fino agli anni 50. Poi verso di noi, dal 50 in avanti, è cambiato tutto. Non c'è più la bellezza della grafica e anche dovevano durare. Si è cambiato, si è passato dallo smalto all'alluminio, quindi c'è stata un po' una scadenza e noi siamo quei collezionisti d'antan, come si dice.
È un percorso quindi che copre diversi decenni. Allora le chiedo, visto che immagino che la vostra collezione sia anche piuttosto corposa, intanto quanti pezzi avete messi insieme tra le Marzoli? E poi come si può intravedere l'evoluzione anche della grafica nell'arco di questo lungo periodo?
Ecco, una cosa bella è che sul libro non c'è pagina 14, foto di Danilo Marzoli, pagina 17 Danilo. Abbiamo voluto mettere le collezioni assieme senza dover dire il mio è il più bello del tuo, quell'altro, e quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro, anche perché lavorando così senza dover dire uno a questo e uno a quell'altro è molto più facile integrare le due collezioni nel libro. Ecco, parlando di grafica, una cosa che mi è capitata durante la ricerca: se si ha presente un po' il cane della Suchard San Bernardo con la tavoletta, quello è stato fatto da un artista nel 1906, Husson, era uno svizzero, e ha messo il suo nome sul, come si chiama, sullo smalto, per esempio. Mentre altri bellissimi sono anonimi. Il perché? Il perché è semplicissimo, perché alcuni erano anche pittori di quadri e non volevano far vedere che facevano i cartellonisti, ecco, quindi non mettevano il loro nome su quello che producevano per altri. E questa è una cosa molto particolare, il libro lo cita.
È molto interessante anche questo aspetto. E dal punto di vista del materiale, lo smalto era usato precipuamente, cioè principalmente per il cioccolato, e se sì, per quale motivo secondo lei?
No, assolutamente. Lo smalto è diventato un veicolo pubblicitario messo dappertutto e con tutti i prodotti. Avete in mente la Maggi?
Sì.
Della Maggi adesso sto guardando la mia collezione di smalti della Maggi, perché spazio dal cioccolato alla birra e ai prodotti alimentari. Quindi abbiamo parlato di cioccolato, ma potremmo parlare di sigarette, potremmo parlare di Maggi, potremmo parlare di Campari, di ecco, possiamo andare all'infinito. Lo smalto era proprio la durevolezza dell'insegna messa anche all'esterno, quindi non il manifesto che si consuma, non l'alluminio che sbiadisce, ma lo smalto.
Ma sotto allo smalto di solito che materiale veniva usato? Cioè cosa veniva smaltato?
Veniva smaltato del ferro, normale ferro. E tutti gli smalti sono bombati, perché quando andavano in forno a 1200 gradi, se non davano una calandratura, si diceva calandratura, lo smalto non aderiva, e poi alla fine uno smalto piatto sarebbe rovinato, ecco.
Lei citava,
non avrebbe avuto forza.
Citava il famoso San Bernardo, che è un'icona, direi, che fa parte del patrimonio immaginario comune. Ci sono in generale aziende che più di altre hanno influenzato le tendenze in queste pubblicità su smalto dei cioccolati?
Sì, assolutamente. C'era Suchard, era all'avanguardia, e Suchard ha fatto manifesti bellissimi e smalti pubblicitari bellissimi, anche perché lo smalto con addirittura il bambino più che la donna che mangia il cioccolato, a quell'epoca erano veramente interessanti e molto belli anche graficamente.
Io la ringrazio Folletti, perché è veramente un bel tuffo nel passato. Ricordiamo ancora una volta la raccolta, come si intitola, è appena uscito per Fontana Edizioni, il volume si intitola Chocolat Suisse Maillet. Autori siete lei e Danilo Marzoli, che, come lei giustamente ricordava, avete messo insieme le vostre collezioni senza stare a fare la gara a chi ha il pezzo più bello, ma dando a chi comprerà questo volume la possibilità di farsi un'immagine completa, il più completa possibile, di questo periodo degli smalti nel mondo della pubblicità del cioccolato. Grazie e a risentirci a presto.
Grazie a voi. Volevo solo dire un'ultima cosa velocissima.
Certo.
In Ticino c'è un cioccolataio molto famoso che è Buletti, ecco, e con Buletti abbiamo fatto fare 500 tavolette limited edition che regalerò a chi compra il libro alla sera della presentazione, non sappiamo ancora come, con lo stesso logo del libro, e la tavoletta è una limited edition perché ha il 25% di castagne all'interno, quindi un qualcosa di particolare, è particolare.
È molto interessante come operazione, sono certo che chi è in ascolto sarà molto interessato non solo al libro ma anche alla tavoletta speciale. Diceva che non si sa ancora quando sarà questa presentazione?
No, perché parlando con Buletti, che quella sera vuole anche parlare di cioccolato e far vedere magari dalla fava di cacao a qualche cosa, non è con questa calura
non è il caso.
Cioccolato si scioglie.
Non è il periodo ideale per mangiare le barrette di cioccolato.
Sì.
Folletti, grazie, a risentirci a presto.
Arrivederci, grazie.
I was sitting at the bar stool that fits me best, dreaming of a place I've never been, where the best of all intentions lounge around a poolside tiki bar, chatting with the wages of sin. And the bartender, whose name I really should know, said to me, Sam, today must be your lucky day, 'cause that piece of work that just walked in would like to sponsor your next drink, and I'll get it for you. But I've got one thing to say. You can't always walk on the sunny side of the street. Don't you pick up every penny that you see. We're all just animals trying our damnedest to survive. Just 'cause you ain't paid yet, don't make it free. I said, that's nice, in a fortune cookie kind of way. I have a splash of soda and a triple pour of gin. He said, some people just don't know when to stop, but I see that you know right where to begin. Now with my drinking hand, I went to find my patroness. She was sitting in a booth all by herself. I said, I don't know what I've done to deserve this distinct pleasure, but I'd like to drink this drink to your good health. 'Cause I don't always walk on the sunny side of the street. I don't pick up every penny that I see, but I'm an animal and trying my damnedest to survive, and I appreciate your generosity. She said, appreciation's fine if you're in finance, but I had something more corporeal in mind. 'Cause they don't make men like you on no factory line. You must have grown big as you are on a crawling melon vine. And I got a whole bottle of what you're drinking, and it's an easy reach of my bed. If I learned one thing this whole time I've been living, she lit half a cigarette and said, you got to always walk on the sunny side of the street. You got to pick up every penny that you see. We're all just animals trying our damnedest to survive. You've got to take every opportunity. I said that metaphor is coming down right ubiquitous.
Il duo americano Dressed for Soldier con Sunnyside, una voce piena, bassa, molto bella, quella del cantante che abbiamo appena ascoltato, che ci porta all'appuntamento con un'altra novità per agosto. Tra febbraio e marzo di quest'anno, quindi qualche mese fa, qui a K, abbiamo fatto un esperimento. Enrico Bianda ha chiesto a una trentina di persone note del mondo universitario, culturale, ma anche dello spettacolo, dell'informazione, della letteratura, di confessare in diretta quale fosse la canzone più inascoltabile che avessero mai amato. Ne è uscito un mosaico colorato e sorprendente, fatto di brani più o meno noti, a volte veramente bizzarri, resi ancora più divertenti dal contrasto con le personalità che li proponevano. Visto che anche voi del pubblico ci avete segnalato di avere gradito molto questa serie, durante il mese di agosto qui a K vi riproponiamo una selezione delle scelte che ci hanno divertito di più. Quella di oggi è la puntata che vede protagonista Flavio Stroppini al microfono di Natascia Fioretti. La rubrica ci accompagnerà fino al 28 con delle repliche e si intitola, molti se la ricordano sono sicuro, Senza vergogna.
questa sera protagonista è Flavio Stroppini, regista teatrale, scrittore, da qualche mese tornato in libreria con il suo nuovo libro dal titolo Una passeggiata artica, uscito per Ediciclo, e questa sera ci ha raggiunti in studio. Allora intanto buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti.
Dicevamo, Senza Vergogna è il nostro quotidiano musicale terapeutico, uno spazio nel quale personalità artistiche e culturali del nostro territorio ci svelano i loro brani tanto amati, magari anche quelli tanto odiati, magari entrambe le cose, e insomma canzoni che per qualche motivo hanno lasciato il segno. Lo dicevamo, una serie curata da Enrico Bianda, ma Flavio Stroppini, veniamo a noi senza imbarazzo e senza paura. Quale brano ci porti?
Ok, ci provo, senza imbarazzo, senza paura, ma con un po' di vergogna, dunque. Allora, porto un brano scritto da Giampiero Scalamogna nel 1951, no, un po' più tardi, compie 51 anni, quindi l'imbarazzo mi fa già fare le prime papere. Dunque, allora, il brano ha due titoli, uno poco conosciuto che è Roma non si discute ma si ama, e il secondo che è molto più conosciuto ed è Roma, 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 scritto da Giampiero Scalamogna e Antonello Venditti, ed è l'inno dell'associazione Calcio Roma.
Questo perché sei un grande tifoso del calcio?
Ma sì, sono un grande tifoso del calcio. Devo dire che è anche una cosa un po' strana. Su Scalamogna potremmo aprire già un dibattito sul quale vergognarsi, perché ha scritto delle hit come Fregene, Mi manchi, Ciao, Io l'amo più di te. Comunque poi fatte da Enrico Poveri, da Fiorella Mannoia, da Gigliola Cinquetti. Ma sì, mi piace il calcio, è già una prima vergogna da un certo punto di vista, perché di solito l'intellettuale, lo scrittore o il produttore di storie e il calcio sono due fenomeni diversi. Ricordo qualche anno fa, quando avevo uno spettacolo su Kubilai Türkilmaz, che avevamo deciso di cercare di portare a teatro la gente che amava il calcio, però ci dicevamo, ma però non andrà a vedere il calcio uno spettacolo, un appassionato di calcio non andrà a vedere uno spettacolo, e quindi ci avevamo messo in mezzo un'attrice molto conosciuta per portare gente del teatro, che era Amanda Sandrelli. La soluzione è che a un mese dal debutto non avevamo venduto quasi un biglietto, perché quelli che amavano il teatro non andavano a teatro, e quelli che non volevano calcio e quelli che amavano il calcio non andavano a teatro. Quindi bisogna anche un po' sfatare questo mito che lo sport e questo bel momento di, come dire, di comunità non sia solamente un momento per gli altri, un momento per tutti dove ci si può incontrare.
Beh, alla fine il calcio in questo caso ha ispirato, ecco, Antonello Venditti. Io ho trovato oggi questa intervista che gli fece Gianni Minà sulla Rai, proprio quando cantò la prima volta questa canzone, e lui disse: la Roma non è una squadra di calcio, è qualcosa di diverso ed è assolutamente indescrivibile quello che prova un tifoso giallorosso. Però il pubblico romanista, diciamo, supera tutto con l'amore, l'unico pubblico d'Italia che può superare questo. Insomma, un grande amore quello di Venditti per la Roma.
È un grande amore gigantesco, è paragonabile dal mio punto di vista solo al grande amore per il Bellinzona, per i Granata. Quindi avrei potuto portare la marcia di Bellinzona come canzone, però visto che un paio di settimane fa ero a Roma appunto per presentare il libro di cui si parlava prima, e avendo la serata libera sono andato allo stadio, e quando all'inizio della partita parte l'inno e tutto il pubblico lo canta, l'arbitro fischia, smette la canzone dagli altoparlanti e il pubblico continua a cantare, mi sono venuti i brividi, e un po' me ne vergogno.
Ma no, perché provare emozioni è sempre una cosa bella. Allora noi adesso ascoltiamo questo brano, Roma non si discute, si ama, di Antonello Venditti.
Tanta e tanta gente che fai sospirare. Roma, 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 lasciaci cantare. Da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma,
E insomma, Flavio Venditti è sempre Venditti, ma ascoltare questo brano allo stadio deve essere stata una sensazione incredibile.
Beh, è una sensazione incredibile, anche perché appunto da 51 anni parte l'inno dagli altoparlanti, poi l'arbitro fischia, smette l'inno di essere emesso e tutto il pubblico continua a cantare con una sciarpata solitamente gigante, la curva sud, che fa la curva sud, insomma, in un calcio che poi dovrebbe far vergogna, perché a me un po' fa vergogna anche essere appassionato di calcio in questo periodo storico, cioè negli ultimi anni con l'ipermediatizzazione del calcio, con le partite ogni due giorni, io lo seguo ma un paio di volte al mese, non di più, mi piace più leggerlo sui giornali, insomma, si citava i grandi autori del passato che scrivevano di calcio, con gli stipendi dei giocatori che sono assolutamente improponibili nei rapporti di un comune lavoratore o di una persona che vive nel mondo normale. Allo stesso modo parliamo della politicizzazione delle curve, col fenomeno ultras, con l'intromissione delle mafie nelle curve stesse, quindi quel luogo che dovrebbe essere deputato a cantare tutti assieme diventa un pochettino un'altra cosa, purtroppo, ma è diventato un'altra cosa anche per colpa di come ne parliamo noi, penso, usando terminologie come la partita una battaglia, una guerra, il pallone è stato tirato come una bomba, è stato un assedio, insomma, dovrebbe essere solo un gioco dove la gente si diverte e canta tutto felice. Probabilmente in quell'attimo lì io lo sento ancora quel calcio che da bambino mi faceva sognare di essere Giuseppe Giannini, il capitano della Roma.
Beh, d'altra parte era il 1974 quando fu cantata per la prima volta allo stadio, era durante un derby, mi pare, della Roma questa canzone.
Esatto, 1974, una canzone che ha una genesi molto interessante perché è nata come scommessa. Insomma, il nostro Gepi Scalamogna, chiamato anche Gepi e Gepi, Gepi e Gepi, nome d'arte, chissà perché, forse aveva due identità, ha fatto una scommessa con due altri cantanti del appunto di Roma su chi potrebbe creare la canzone migliore come inno della Roma, visto che non c'era. E così un giorno la fa sentire a un suo caro amico che è a cena da lui, che si chiama Antonello Venditti, e Venditti improvvisa lì sul momento le prime frasi di questa canzone e da lì nasce questa cosa che tiene unito. Un'altra cosa che tiene unita, che è molto simpatica, che se la Roma vince alla fine si sente grazie Roma, sempre di Venditti. Purtroppo io sono andato le poche volte, sono andato all'Olimpico, sempre ho perso e non ho mai visto la Roma vincere.
E succede anche questo. Flavio Struppini, grazie per essere stato con noi questa sera, è stato bello ascoltare intanto questo brano di Venditti, ma poi ecco anche ripercorrere un po' la genesi e anche scoprire insomma anche un po' le tue passioni.
Ah, grazie a voi per avermi dato la possibilità di confessarmi e di aver fatto felice un po' di gente, al quale dirò che abbiamo sentito tutti assieme l'inno della Roma, sapete, due.
Senza paura e senza vergogna, anche con un po' di divertimento. Grazie.
Madlib con Slim's Return è il brano che sentiamo in sottofondo, piano piano lo faremo salire, ma non prima di salutarci, perché sono quasi le 6:30, quindi K si conclude qui. La voce che sentivate era quella di Natascia Fioretti, che lo scorso febbraio con Flavio Struppini proponeva una delle prime puntate di Senza Vergogna, che noi a nostra volta riproporremo a chi ci ascolta fino alla fine di agosto, almeno una selezione, perché erano più di 35 le puntate, ne abbiamo scelte 20 tra quelle che ci sembravano le più imbarazzanti. Un caro saluto a chi ci ascolta, ci ritroviamo domani sempre alle 5 con K.